Cumbia. Buongiorno, buongiorno caro Franico, sono le ore 11 e 13, la seconda del 2018.
Sempre prima, eh? Buongiorno a tutte e tutti.
L'importante, beati gli ultimi che saranno i primi e ovviamente siamo i primi per ascolti in diretta e quindi ci possiamo permettere di andare in onda una volta alle 10 e mezza, una volta alle 10 e 45, una volta alle 11 e quarto.
Saremo gli ultimi che altro.
Giornata uggiosa che ha stroncato le gole, ha fatto arrivare i raffreddori. Salutiamo chi ci sta ascoltando dal letto di morte, soprattutto chissà se si è svegliata la caporedattrice della redazione che non esiste. Ecco così, no, mettiamola. Punta polemica oggi è questa, va. Va bene, insomma, sono successe tante cose. Abbiamo l'arduo compito di fare anche un viaggio mortale dopo il weekend, no? Quindi insomma è sempre un po' così. Dopo le assemblee, per volerci male, anche il martedì mattina ci svegliamo molto presto per arrivare in onda e parleremo anche forse delle elezioni che ci saranno, lo sai quando?
A me? No, non lo so, però me lo
non lo sai perché adesso. Ovviamente sei spagnolo, insomma, e quindi non te ne frega assolutamente nulla, nonostante siano
un pensiero un po' particolare su tutto ciò.
10 anni, insomma, più di 10 anni che sei in Italia, lavori, studi, fai all'amore, mangi, cacchi e pisci, insomma, sei uno che vive in Italia ma non può votare alle elezioni per eleggere il nuovo governo che poi governerà anche a te, insomma, perché se lavori, lavori secondo le leggi dello Stato italiano, che si chiama anche Job Act. Che culo, quanti anni hai?
Fare un'intervista, 37.
37, che lavoro fai? Disoccupato.
Qualsiasi cosa mi capita.
Bravissimo, va
Anzi,
bene.
Anzi, chiamatemi se avete bisogno di una mano.
Va bene, e quindi allora ci ascoltiamo un po' di selezione a cura del buon Franico Calavera. È vivo dopo il concerto insieme a Tonino Carotone, ne abbiamo parlato anche la scorsa settimana.
Reggae Circus, una bomba di concerto, infatti ringrazio ancora tutte quelle che sono venute perché cioè, è stato veramente uno spettacolo pieno di artisti molto validi.
E io invece ringrazio chi è venuto al Rainbow Party venerdì scorso, una bombissima, inaspettata, grande Matteo, DJ Matthew, fratello d'arte di Tommy il G-Rebel, e soprattutto ringraziamo anche gli amici di A Star Bene, Michela Rara, Dub Waves Project e Militant da Birria Lions Way, perché hanno gonfiato il posto. Banda alle ciance, vai con la musica, fra Nico Calavera alle selezioni.
Escuchando Mestizo FM,
la emisora internacional y el
sonido superior. Estamos en casa.
La frecuencia. Mr. Castro en la casa con Paco Mendoza. ¿Qué es lo que pasa? Pasa,
pasa. Para ustedes, directamente desde Berlín, Neukölln.
La frecuencia.
Es el ritmo más popular, güey, y lo ha sido durante los últimos 50 años de América hispanoparlante.
La frecuencia.
Hay que entender el desarrollo enfocado desde el occidente y el sentido o el concepto de desarrollo desde los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas nunca no nos hemos opuesto al desarrollo. Al desarrollo armónico. Pero para que haya ese desarrollo, tiene que haber, en primer lugar, el respeto a la integridad territorial de esos pueblos.
E allora, visto che parliamo così di notizie fake, monnezza e chi più ne ha più ne metta, insomma, è un problema che dura da troppo tempo. Addirittura qua pare che sia stato risolto a Napoli, nella campagna più o meno. Ecco, a Roma ancora non ci si capisce niente. Parliamo della monnezza. Di cosa stiamo parlando? Roma ha corso un grosso rischio vedersi chiudere le porte dell'impianto di Frosinone, perché da Roma la monnezza, come la chiamano qua, va a Frosinone. Ogni giorno l'impianto riceve dalla capitale 250 tonnellate di rifiuti indifferenziati, ma ieri l'assemblea dei sindaci che gestiscono l'impianto ha deciso di concedere una proroga di 60 giorni. Se ne riparlerà quindi dopo le elezioni del 4 marzo, perché magari nessuno vuol fare un torto a chi governa questa città, molto probabilmente. 4 ore per decidere se continuare a prendere i rifiuti da Roma oppure no. Alla fine la capitale ha ottenuto una proroga di 60 giorni. La riunione è stata incandescente, è bruciato tutto. Invece no, alla fine sono state messe ai voti due mozioni, quella proposta dal sindaco di Roccasecca, Giuseppe Sacco, a capo di una lista civica che chiedeva lo stop immediato dei conferimenti, e quella dei sindaci PD per la proroga di 60 giorni. La decisione di ieri, per niente scontata, evita a Roma un'ennesima emergenza, tanto più che il nuovo accordo con l'Abruzzo, che ha dato il via libera al trattamento e smaltimento di ulteriori 39.000 tonnellate in 90 giorni, non è ancora operativo. L'AMA sta trattando con le aziende di Sulmona e Chieti. In questo caso, insomma, andiamo avanti. Sarebbe stato molto difficile per AMA trovare una discarica. Ne sa qualcosa la Regione Lazio, che da oltre un anno chiede al Campidoglio di realizzare una discarica di servizio. Tanto il ministro dell'ambiente Gianluca Galletti ha lanciato il suo ultimatum. O Virginia Raggi, nella sua doppia veste di sindaca di Roma e della città metropolitana, fornirà le informazioni necessarie ad aggiornare il piano dei rifiuti regionali, oppure verrà commissariata dalla giunta Zingaretti. Da poco Roma comincia a sentire benefici della riduzione dei consumi tipica del periodo post natalizio. La capitale produce in media 80.000 tonnellate al mese. A dicembre la quantità sale a 110.000. Insomma, sembra una città dei zozzoni, eh? Ma bisognerebbe consumare tutti un po' meno e forse ci sarebbe a monte la riduzione della produzione di rifiuti. Concordato di ATAC, insomma, un'azienda che ormai ha imboccato la via del fallimento, al 30% alla fine dei piccoli creditori. La battaglia legale sul ruolo del comune è esposto per 469 milioni e detiene l'azienda. Il riassegnamento di ATAC sarà pagato dai suoi creditori. La linea, che sembra maggioritaria tra le direzioni e i consulenti impegnati nella scrittura del piano industriale, prevede di offrire ai crilografi il 30-35% del credito vantato. Un bagno di sangue che, nella giornata dei grandi annunci che vanno dal prolungamento del contratto di servizio al rinnovo della flotta, affida ai creditori la responsabilità di riconsegnare alla città un'azienda sana con un debito abbattuto e per questo produttiva. Il balletto dei creditori. Il successo di questa operazione si gioca tutto sulla possibilità riconosciuta al comune di votare la proposta concordataria insieme a tutti gli altri. Sulla questione si preannuncia una battaglia legale, perché vantando oltre la metà dei creditori, il voto del Campidoglio basterebbe da solo per far passare la proposta. In ogni caso, qualora il comune fosse interdetto, avrebbe comunque come alleati le altre controllate, soprattutto AMA e ACEA, che insieme cumulano 60 milioni di crediti. Potrebbe invece riservare sorprese la partita che giocheranno Trenitalia e Roma TPL, da un lato pronta a dare battaglia sul riconoscimento del dovuto, dall'altro interessate dall'ATAC del futuro, un'azienda liberata dal fardello del debito e per questo appetibile sul mercato. Oh, che belle cose! Il caffè con lacrimina, sì, benissimo, caro Franico. Bene, io nemmeno ero entrato in voce così per prendere un po' di tempo, visto che ne abbiamo molto poco, perché fra mezz'ora va in onda forse il buon Claudio Contini con Original Street Groups.
Le cose buone sono compatte, lo sai. Caffè, esatto. Ristretto, cremina, e noi siamo quattro canzoni, se andiamo.
Andiamo a prendere il caffè al San Papiello la mattina, ecco. La promessa del sapore elettorale sorvola su una circostanza di non poco conto. Parte degli acquisti sarebbe infatti conclusa con l'autofinanziamento, il che significa per un'azienda senza soldi nuovi debiti con le banche che si aggiungono ai 178 milioni già accumulati nel passato. Una soluzione curiosa, soprattutto perché arriva proprio da chi qualche mese fa ha dato via libera al politico, alla procedura di un concordato preventivo, permettendo che ATAC chiudesse il 2016 con un patrimonio netto negativo. Oggi quella decisione sta portando l'azienda a un passo del baratro e consegna il futuro nelle mani dei suoi creditori, chiamati al sacrificio in cambio di pochi spiccioli. Pare che stiamo un po' nella merda, caro Fran, per quanto riguarda il trasporto,
sì,
pubblico.
Sapevamo. Anche su quello.
Va bene, insomma, e quindi, no, dicevamo, questa è più o meno Repubblica, le prime due notizie di quest'oggi, ovvero poco o niente. Passiamo a Fanpage. L'immigrato eroe sventa una rapina all'Eurospin. Tutti i giorni aiuto i clienti. Anthony racconta la sua storia a Fanpage. Rapina a mano armata al supermercato, minacciati i cassieri. La Bicoch, quindicenne travolto sui binari della ferrovia, era nudo e con le dita mozzate. Mistero vicino a Roma. Suicidio o omicidio? Valerio, 15 anni, era scomparso da casa venerdì sera. Sempre a proposito di ATAC, da Fanpage, arrivano 600 nuovi autobus in 3 anni. Sì, capirai, no? Cosa ci facciamo con 200 autobus all'anno a Roma? Niente. Il comune stanzia 167 milioni. Alle inutili e sterili polemiche, programmi, agli annunci rispondiamo con i fatti. Sappiamo che c'è ancora molto da fare, ma che anche il risanamento di ATAC prosegue, come no, ha commentato Super Virginia Raggi. 600 nuovi autobus nei prossimi 3 anni per potenziare il servizio di trasporto pubblico di Roma. Il comune ha stanziato per l'appunto 167 milioni per l'acquisto di nuovi mezzi ATAC, con una variazione al bilancio di previsione 2018-2020. I soldi vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati al momento dell'approvazione del bilancio a dicembre. Raggi, alle polemiche rispondiamo con i fatti. Se lo dice lei. Alle inutili e sterili polemiche, problemi agli annunci, rispondiamo con i fatti. Siamo tutti fatti, si fanno le canne in Campidoglio, caro Fran.
Cosa è fatti?
Ma si faranno solo le canne, secondo te, in Campidoglio?
Secondo me le canne no, però altro sì.
Sappiamo che c'è ancora molto da fare o da farsi, ma anche il risanamento di ATAC prosegue e la nostra azione andrà avanti per assicurare un vero rilancio del trasporto pubblico a Roma. A Roma rilanciano!
A Campidoglio se fanno anche dei nostri soldi, ecco.
Esatto. Va bene, insomma, sembra che siamo tornati al martedì consueto, ovvero dove c'è poco o niente. Raggi all'arena di Giletti si dà 7, 7 e mezzo. Spelacchio, sti cazzi, abbiamo avuto il 10% in più di turisti. Chiara, amico.
Ti è piaciuta, eh? Questo era un remix della Piazza Collective con la Pegatina, per un remix fatto da Da Face, DJ Karim e Punto Ro.
Bravo, insomma, dobbiamo provare.
Por favor.
Peccato. 16 di febbraio. Di sabato, giovedì, venerdì, sabato, domenica.
E faremo, io sono molto contento.
Faremo
questo.
Concerti anche di domenica. Sabato.
Io, se volete, il 19 sono a scoop.
Il 20.
Il 20 anche. Il 19 faremo il DJ set. E il 20 faremo con lo Stress Altos. A cena con lo Stress Altos.
Bravo. Peccato che il 19 saremo tuoi diretti concorrenti. Poiché abbiamo Rainbow Party versione soul funk con tanto di palla da discoteca studio 54.
L'ho vista, sta sopra.
Venerdì verrà giù tutto.
Per pallone.
Andremo nel pallone. Vi manderemo nel pallone. E in realtà. Potete venire al San Pavio, perché tanto io non ci sono, perché vado sulla neve, se riuscirò mai ad arrivarci, insomma sarò lontano da Roma per qualche giorno, vacanza. Suoneranno Straccaletto direttamente da Search and Destroy Radio e il Piero direttamente dal Honky Monkey World, ovvero dal Traffic, dagli forte, dopo lo diciamo meglio magari. Va bene Fran, fate sta doppietta pure te. Oh, visto che ti lamenti che non c'hai la console, devi smettere di suonare gratis.
Ma io suono ovunque.
Va benissimo.
Ovunque mi chiamano, insomma.
Ma
propongo pure,
Ma fatti da due sordi.
Dipende, capito? Che spazio sia, no?
Vabbè, quello è chiaro.
Le situazioni. Chiaro. Cioè vai 7000 volte, magari da 7001 qualche soldo casca, no?
A proposito di soldi e cose che funzionano sì e funzionano un po' meno. Gentiloni attacca la Raggi. Ok, tipo Mazinga Z contro il mostro, non si sa quale, insomma. Il comune non è efficiente, ma è deficiente, ha un atteggiamento di sospettosa riluttanza. Anche il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda ha attaccato la sindaca. Noi non possiamo aspettare sulla riva che passi il cadavere della capitale, anche perché sennò passano i sorci. Se la riva è quella del Tevere, o un frigorifero, o un divano, o un congelatore, o la macchina del caffè. Fino ad oggi il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, romano, profondo conoscitore di Roma e in passato portavoce, non aveva mai commentato le vicende della capitale e dell'amministrazione Raggi, ma siccome siamo in campagna elettorale ha aperto la bocca e si è aperto il tappo del vaso di Pandora, insomma, di Gentiloni. Paolone, questa mattina, intervenendo a un convegno organizzato da Roberto Giachetti sulle prospettive della città, ha attaccato la sindaca. Roma non si può governare semplicemente cercando, e non sempre si riesce di risolvere le emergenze che si presentano giorno per giorno, perché sono davvero tante, sedimentate nel tempo, quindi anche l'amministrazione più efficiente farebbe fatica ad avere un'ottica di soluzione di queste emergenze. Non mi pare anche che siamo in una condizione di massima efficienza, ma anche avendola, se non si guarda a lungo termine, non si possono risolvere definitivamente questi problemi. Non è possibile vivisezionare i problemi senza dare un traguardo, un orizzonte. E ancora, in merito alla collaborazione istituzionale tra governo e amministrazione comunale, non siamo stati alla finestra rispetto alla crisi e alle difficoltà che vive Roma. Quali che siano gli intenti polemici, il governo non ci è mai stato prestato, insomma. Quando è stato fatto il tavolo per Roma, qualcuno tra noi ha alzato il sopracciglio, ma noi siamo il governo della Repubblica e nei confronti di una città come Roma abbiamo sempre ispirato, abbiamo sempre avuto spirito di collaborazione, anche se non sempre è facile che ci sia da entrambe le parti per una certa riluttanza ad affrontare questo confronto. Anche Fanpage sclera nei testi. Calenda non possiamo aspettare sulla riva il cadavere che passa sul fiume. Anche il ministro per lo sviluppo economico Carlo Calenda, intervenendo in merito al tavolo istituzionale tra Ministero e Amministrazione Capitolina, ha attaccato la sindaca Raggi, a cui scrivo tutte le settimane con tutte le cose che vanno fatte. Si deve ingaggiare l'amministrazione, noi non possiamo aspettare sulla riva che passi il cadavere della capitale. Riunirò questo tavolo quando alcuni progetti saranno andati in porto, alla sindaca rompo le scatole, ma in modo costruttivo. Materialmente non ho una controparte, si deve istituzionalizzare. Non ce la facciamo oggi, lo facciamo anche un po' apposta, sappilo. Se l'approccio è sempre quello del andiamo a comprare le cose da Zara o assenza di risposta, io per primo dichiaro il fallimento del tavolo. Raggi, per governare Roma servono i poteri, non chiacchiere, superpoteri. Oggi è il turno dei Gentiloni contro Raggi, 1-0 e palla al centro, ha risposto la sindaca di Roma alle dichiarazioni di Gentiloni. Per governare questa città servono i poteri forti che hanno tutte le altre grandi capitali d'Europa e non chiacchiere prima del voto, continua Virginia Super Raggi.
Come se non lo sapessimo già.
Esatto, no? Cioè, proprio... Insomma,
sarebbe figo sapere cosa intendi per poteri forti, visto che sappiamo che poteri ce l'hanno pochi loro, no?
Ma dobbiamo stare anche molto attenti, perché insomma, no? Va bene, e niente, ecco, cioè voglio dire, Gentiloni fa delle critiche, insomma, anche un po' così, cioè, entrando nel merito delle cose, Calenda, un ministro, ne fa altre e Raggi scrive due righe, punto, stop e piagne. Va bene, andiamo avanti, insomma, proviamo ad andare sul... torniamo su quel giornalaccio, Repubblica, ti va?
Beh, non ce ne sta uno, un altro?
Ma guarda, eravamo su Fanpage, non c'era assolutamente niente. Verso le elezioni. Ai. Il commissario e a Di Maio, a sfondare il tetto del 3% è un controsenso assoluto. Movimento 5 Stelle, Di Battista frena sulle alleanze, non mi fido di La Lega e di LeU. Sai che cos'è LeU? No, Liberi e Uguali, insomma.
Beh, suona bene, no?
Suona bene, però insomma c'è un sacco di gente che ci si è ricicciata dentro e coloro che stavano da una parte oggi hanno cambiato nuovamente nome. Il deputato ospite di Circo Massimo via alle parlamentari 5 Stelle, due giorni per scegliere i candidati. Lombardia, Salvini su Fontana, non Piazza Fontana, ma bensì Fontana lui. Passo indietro, figurarsi, dopo la frase del candidato sulla razza bianca è a rischio. Insomma, se andiamo, voto italiano, un rischio politico per l'Europa. Il commissario agli affari economici contro Fontana, sue parole sulla razza bianca sono scandalose. E a Di Maio dice, la proposta di sfondare il tetto del 3% è un controsenso assoluto. Parigi. Beh, da Parigi parliamo dell'Italia, vabbè. Il voto italiano un rischio politico per... è un rischio. Ok, oggi la trasmissione la facciamo su gli errori grammaticali e sul i refusi delle testate giornalistiche. Il voto italiano è un rischio.
È un rischio.
Un politico per l'Unione Europea. Il commissario agli affari economici della UE, Pierre Moscovici, in conferenza stampa a Parigi, abbandona la tradizionale diplomazia dei vertici europei ed entra di petto nel dibattito. Sulla dichiarazione del candidato del centrodestra alla regione Lombardia, Attilio Fontana, sulla difesa della razza bianca, spara a zero. Le parole sono scandalose. Ed anche al candidato premier 5 Stelle, Luigi Di Maio, ha qualcosa cosa da dire. La sua proposta di sfondare il tetto del 3% nel rapporto deficit-PIL è un controsenso assoluto. E basta. Ecco, queste sono quattro righe per parlare delle elezioni. E va bene così. Bitcoin, voci di stop degli scambi in Cina. Nuovo crollo del mercato delle criptovalute. La moneta virtuale perde il 13% in 24 ore ai minimi da 45 giorni. Colonna di destra. Anzi, no. Ti piace il pop rock irlandese, caro Fran?
Beh, qualcosa si può tirare fuori di Caruccio.
Caruccio, insomma.
Irlandese intendi gli U2?
No, i Cranberries.
Morellina è morta Dolores.
Esatto, è morta Dolores.
Rivasi in pace.
Era terribilmente depressa, lo svelano gli amici. Le rivelazioni pubblicate.
Ma non c'è un tumore, scusa.
C'ha avuto il tumore, mal di schiena, insomma, è sempre un po' un macello. Stava molto male, storia un po' particolare, però insomma, a volte il successo non è tutto nella vita. Schiacciata dalla depressione, negli ultimi tempi aveva lottato con problemi metali, ok? Sì. Con problemi metali e di alcol, con scritto alcol, ok, culminati con un tentato suicidio nel 2013. Dolores, voce dei Cranberries, era terribilmente depressa, almeno secondo gli amici che hanno affidato le dichiarazioni al tabloid britannico Daily Mail, morta per cause ancora da accertare a soli 46 anni in una camera dell'hotel Hilton a Park Lane a Londra, lunedì 15 gennaio, ovvero ieri, insomma. Grande scomparsa per il mondo della musica, e purtroppo ogni anno 2-3 artisti che hanno fatto la storia della musica se ne vanno, soprattutto in circostanze sempre sospette. Va bene, un po' di musica, ho attaccato sto missile così, ovviamente oggi succede poco o niente e niente, dopo ci leggiamo la storia delle saudite che vogliono guidare i taxi, ok? A dopo.
We'll be right back. somos Colombia y México en combinación. ¡Suena la alarma! ¿Cómo? ¡Upaje! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Se siente la rumba! ¡Paramos a los muertos de su tumba! ¡Ah! ¡Me voy de fiesta, el terrible chingón! ¡Ah! Es cosa de la mistigación. De mierda acá solo esto es vacilón.
El
calor de tu cuerpo de energía, chavo. Rayos y truenos, aún si tengo un peón. Calor del baile está creando esta flor. Suena la alarma, este día es el boss. Suelta los celestes, suelta los bailos. Pasa mexicano.
E allora sta per arrivare Claudio Contini, per noi arriva il momento vicino della, della fine, ma anche no, ci prendiamo del tempo più. Dicevamo, saudite vogliono guidare i taxi. Le società di trasporto assumeranno migliaia di autiste, una nuova rivoluzione per il regno in una fase di profondo cambiamento economico e sociale. Di cosa stiamo parlando? Facciamo così, guarda. Così dovrebbe andare un po' meglio, forse. Ma così oggi, insomma. È un po' tagadà quest'oggi, questo podcast, sappilo, caro Fran. Di cosa stiamo parlando? Negli ultimi due anni l'Arabia Saudita ha vissuto il processo di riforme più drastico della sua storia. Fra i campi coinvolti dal piano di ristrutturazione economica e sociale voluto dal principe ereditario Mohammed bin Salman c'è la condizione femminile, spesso definita una delle peggiori del mondo. Le saudite non possono viaggiare o lavorare senza permesso di un familiare maschio e non possono guidare l'auto. Un decreto, insomma, quindi è una situazione un po' molto pessima in Arabia Saudita e una rivoluzione in corso potrebbe essere in questo periodo in cui le donne saudite vogliono provare a guidare anche i taxi. E perché no, insomma, capito? A proposito, caro, di diritti delle donne, violenze di genere, eccetera, caro Franico, a Lucia Siesta cosa succede, ma a Roma in particolare? Succede che il Campidoglio, abbiamo parlato anche di ATAC, in forte debito, quindi ecco, no, vogliono vendere Lucia a Siesta, ma vogliono anche chiudere e sfrattare anche altri centri antiviolenza dislocati sui territori municipali del comune di Roma Capitale. E quindi ecco, il 23, martedì prossimo, il 23 gennaio, ci sarà una manifestazione in Campidoglio potente, promossa in primis da Lucia Siesta, per dire Lucia non si vende. E quindi ecco,
e là saremo tutti noi.
E come no, insomma, quindi dall'Arabia Saudita all'Italia, a Roma, il passo è breve, pochi diritti, poca tutela per insomma le donne. La casa delle donne Lucia Siesta è ancora in pericolo. Nulla di fatto dall'incontro in Campidoglio sul destino di Lucia Siesta, lo stabile che ospita la casa rifugio per donne vittime di violenza, rischia di finire nell'operazione di svendita del patrimonio ATAC. Invece di giungere finalmente a una degna conclusione, l'emergenza patrimonio a Roma non fa che aggravarsi. Dopo le centinaia di spazi autogestiti e associazioni ancora a rischio sgombero per la famigerata delibera 140. Dopo la chiusura del cinema Aquila imposta ai comitati territoriali attraverso una fasulla gestione condivisa imposta al municipio, ora l'attacco si rivolge agli spazi femministi della città di Roma. Prima la Casa Internazionale delle Donne, a cui si giunge lo sfratto e si chiedono circa 800.000 euro di debiti pregressi con l'amministrazione. Poi la Casa delle Donne Lucia Siesta, ancora, ormai io ho questo AI, che difa, ecco, è andata così. È sempre per vedere se sei sveglio,
perché hai bisogno di una siesta.
E ho bisogno anche del corso di spagnolo. È gennaio, ma non doveva partire il corso di spagnolo?
Vabbè, il corso di spagnolo partirà appena finiamo i lavori.
Va bene, anche perché insomma sei della Spagna, sud o nord? Sud.
Sud.
Sud, e quindi hai i tempi africani. E quindi hai i tempi africani. La vicenda dello stabile Lucia Siesta, di proprietà ATAC, rischia di finire sul piatto del concordato preventivo e di rientrare nella inutile, se non dannosa, svendita del patrimonio dell'azienda dei trasporti romana. La casa rifugio Lucia Siesta potrebbe, insomma, di rientrare in un'operazione finanziaria che impoverirà ulteriormente il patrimonio e i servizi pubblici di questa città, privandoli anche di quelle forme innovative di welfare municipale e comunitario che l'autogestione a Roma garantisce da decenni. L'incontro convocato ieri in Campidoglio si è svolto in assenza delle assessore competenti Castiglione, Baldassarre e Meleo. La Baldassarre che l'abbiamo citata la scorsa settimana, ti ricordi? E Meleo, producendo un inevitabile nulla di fatto. Alla Casa dell'Internazionale delle Donne si è tenuta un'assemblea pubblica con non una di meno sulla difesa degli spazi femministi. Nel frattempo tutto tace anche dalle parti del Consiglio Comunale e dalla Commissione Patrimonio, da cui da mesi ormai si attende l'imminente presentazione del nuovo regolamento per la gestione del patrimonio comunale, su cui contenuti e criteri vige la massima segretezza, così come si attende la cancellazione dei debiti illegittimi dovuti al ricalcolo dei canoni di affitto a prezzo di mercato imputati alle associazioni in delibera 26. Non è servita infatti nemmeno l'archiviazione da parte della Corte dei Conti dei procedimenti per danno erariale nei confronti dei dirigenti del Dipartimento Patrimonio a spingere la Giunta a revocare le determine di sgombero e ingiunzione di pagamento. Da parte degli spazi autogestiti, associativi, solidali, culturali della città, la soluzione è stata già individuata e proposta: l'introduzione dei beni comuni urbani come garanzia e riconoscimento del valore sociale e politico dell'autogestione e delle pratiche di autogoverno, attraverso un processo aperto e pubblico di partecipazione e scrittura di un regolamento ad hoc che coinvolga protagonisticamente la città solidale. Insomma, questo era un pezzo scritto su Dinamo Press, un sito rinnovato, fighissimo e bellissimo, e salutiamo, cogliamo l'occasione anche per salutare gli amici e le amiche di dinamopress.it. Ricordiamolo quindi l'appuntamento per martedì prossimo 23 gennaio alle ore 16, correggimi se mi sbaglio caro Franico, in Campidoglio Lucia Siesta non si vende. La città femminista non si sgombera. Cari compagni, cari amici maschi, siamo tenuti a starce. Impossibile sottrarsi.
Per il bene di tutti.
E tutte. Bye. 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 Accadde oggi sul accadde oggi, insomma, entriamo così in voce. La rubrica tanto odiata dalla caporedattrice della redazione che non esiste è la rubrica dell'accadde oggi. E nel mentre è arrivato un lanciatissimo Claudio Contini in piedi alle 4 del mattino e fa brutti cestasci con la mano sul naso. Vedi, è stato scioccato. Che succede? No, era al lavoro ed è molto contento di aver smesso di lavorare per quest'oggi e essere qui in radio fra poco con Original Street Grooves. Ma passiamo e torniamo all'accadde oggi. Cosa è successo? Il 16° giorno dell'anno e la chiesa ricorda San Marcello. La volta scorsa era San Marcellino, oggi è San Marcello. E
certo,
San Furzeo,
perché sono diversi.
E Santo Onorato di Arles, capito?
What?
Che è lui, bravo. Il sole, caro Claudio, tu che stavi dentro il box della stazione ATAC della metropolitana, si è alzato alle 7.34, tu alle 4 del mattino, tramonta alle 17.06 e la luna si è rifatta il look perché è nuova. A 3 mesi dall'arrivo nel nuovo mondo, Cristoforo Colombo, dopo numerose vicissitudini, salpa per fare il ritorno in Portogallo, concludendo il suo primo viaggio. Era il 1493 e fino a quel giorno nel mondo non era successo nulla. Ivan il Terribile. Poi non succede ancora nulla fino al 1547, quando Ivan il Terribile viene incoronato zar della Russia. Don Chisciotte della Mancia, insomma, simbolo storico anche di... C'è un quadro anche qua dentro al centro sociale, al Zampapie. Insomma, cosa succede? Viene pubblicato Don Chisciotte della Mancia a Madrid, il romanzo di Miguel de... qua mi servi te, mi serve qualcuno. Miguel de Cervantes.
Con la fe. Fe carajo.
Cervantes, Sassadera.
Un giorno ti insegnerò.
Destinato a divenire uno dei capisaldi della letteratura mondiale. Allora è della Mancia.
Mancia.
Mancia, cioè, vieni lezione dalla Murcia e vuoi la Mancia.
Certo, io no, la Mancia mi migliore mancio.
Mancia, io mancio, tu mancia. Il commerciante ittico William Davis Brevetta a Detroit il carro frigorifero, evoluzione di una precedente invenzione con ripiani in metallo sospesi sulla sua nuova miscela congelata di ghiaccio e sale che garantisce un periodo di refrigerazione molto più lungo. Era il 1868 e fece da lì in poi diventata la fortuna dei barman per il ghiaccio, insomma. Nel 1909 il gruppo di esploratori britannici formato da Alistair McKay e David Douglas, oggi è un casino.
Basta. È la lingua di un altro oggi.
È la lingua di un altro. Nell'ambito della spedizione Nimrod, che fa capo a Ernest Shackleton, raggiunge il polo sud magnetico localizzato in Antartide, nella terra della regina Victoria. Ok, capito? Era il 1909. Andiamo avanti, perché nel 1964, ci avviciniamo agli anni di piombo, debutta al St. James Theater di Broadway il musical Hello Dolly. Nel 1969, 5 anni dopo, le navette spaziali sovietiche Soyuz 4 e Soyuz 5 si agganciano nello spazio e faranno all'amore. Nel 1975, con l'approvazione delle Camere, nasce il Ministero per i Beni Culturali e dell'ambiente, un ministero che in Italia oggi non fa assolutamente nulla. È crisi alla Innocenti, siamo nel 76, un anno dopo, vertice del Consiglio dei Ministri per risolvere la crisi della casa automobilistica. Cazzo, come no, la Innocenti, te la ricordi, Claudio? Che era quella piccoletta, vero? Esatto, va bene, guarda cosa abbiamo ricacciato fuori oggi. Viene pubblicato sempre nel 76 il doppio album dal vivo Frampton Comes Alive di Peter Frampton, supererà le oltre 20 milioni di copie, diventando il disco dal vivo più venduto di sempre. Bassano del Grappa, io a venerdì sarò là. Cosa succede nel 77? Giornata nera per le carceri italiane. In un assalto due detenuti vengono liberati a Lecco, altri due evadono per l'appunto a Bassano del Grappa. Nel 77 sempre il congresso dell'MSI in chiusura dei lavori conferma quel pezzo di merda di Giorgio Almirante, segretario del partito fasci de merda. Nel 79, a proposito, sempre Giovanni Ventura, l'imputato numero 2 nel processo per la strage di Piazza Fontana a Milano, fugge da Catanzaro dove era al soggiorno obbligato. Nel 1986 il sondaggio rivela che 5 anni dopo il suo ritiro dalla rete TV CBS, il giornalista Walter Cronkite, famoso per i reportage durante la guerra del Vietnam, è considerato dai connazionali l'americano più credibile. Nel 91 gli Stati Uniti annunciano l'inizio dell'operazione Desert Storm contro l'Iraq, invasore del Kuwait, in quella che verrà ricordata come la guerra del Golfo e... molto famoso, insomma, Cucciolone, te lo ricordi? Non il gelato, bensì Cucciolone. Io lo chiamavo Cucciolone, no? Cucciolone, io da piccolo disegnavo i caccia tornado perché ti pompavano nelle televisioni che avevamo la flotta aerospaziale più figa e più forte di tutta la NATO, ecco, insomma, eravamo molto piccoli e quindi eravamo un po' così, annebbiati. Confermata dall'ipotesi della NASA, siamo nel 1988, Nel 1998, a 77 anni, John Glenn tornerà nello spazio per un esperimento sulle variazioni dei parametri vitali nello spazio. Con l'età, i dati attuali verranno confrontati con quelli della sua prima missione 36 anni prima. Sull'onda del successo americano arriva nelle sale cinematografiche italiane il film Titanic di James Cameron con protagonisti Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Siamo sempre nel 1998. Il sospetto caso di mucca pazza nel bresciano è realtà, lo confermano le analisi dell'Istituto Zooprofilattico di Torino. Siamo nel 2001. Non ho sentito nessun tipo di emozione per Titanic, comunque.
No.
No, ma io l'ho visto. La mia prima pomiciata al cinema,
ma
forse.
Titanic, parli di Titanic.
Titanic, il film è Titanic.
Ah, ok. No, penso che dovrebbe essere vietato. È già stato visto tutte le volte che doveva essere visto e ascoltata la colonna sonora tutte le volte,
esatto,
che doveva essere ascoltata. Si può anche cancellare di tutti gli hard disk del mondo.
Esatto, è il film preferito da Chiara Dori Moncada. Dovevate sapere, questa è la notizia.
Molto
da,
bene del... Su gusti, per gusti colori, ecco.
Una donna rumena di 66 anni dà alla luce una bambina all'ospedale Giulesti di Bucarest. Adrian Iuliescu, insegnante e autrice di libri per bambini, diventa la donna più anziana al mondo ad aver partorito. Era il 2005. Nati oggi, Vittorio Alfieri, poeta scrittore nel lontanissimo 1749. Frank Zamboni, inventore e realizzatore della roba nel 1901. Nel 1924 Achille Togliani, cantante, lasciami cantare una canzone, Signorinella. John Carpenter, scrittore e regista, nasce nel 1948. Debbie Allen, attrice, saranno famose. Grey's Anatomy nel 1950. Kate Moss, come no, nel 1974. E Marco Bazz Bazzoni, cabarettista, nel 1979. Tutte persone o quasi che non abbiamo mai coperto. Siamo nel 2018, è la seconda puntata, il proverbio del giorno finalmente torna, è cinese: se vuoi essere un uomo buono, chiedi consiglio a tre uomini anziani.
Io compro un bel taraglietto di cioccolate,
io vendo fettamina del volo.
Pesadilla delirante,
y vendo esperanza de cartón.